Questa puntata è supportata da Scalable Capital. Ciao, io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure, Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio. Oggi pieni di notizie, purtroppo è più tardi del solito e forse è meglio che non guardiamo a che ora stiamo registrando perché praticamente è notte, ma siamo qui, come sempre, a registrare un nuovo episodio di Direct. Episodio in cui c'è davvero tantissima carne al fuoco.
Ciao Nico, sì, assolutamente. Infatti oggi faremo un po' il punto di quello che sta succedendo tra Iran e Israele, soprattutto per la parte che ci compete, ovvero gli impatti che tutto questo e un'eventuale escalation potrebbero avere sull'economia.
Ci sposteremo poi in Cina per parlare dei nuovi dati sul PIL. Nuovi dati sul PIL che hanno superato le aspettative di crescita, ma che secondo molti fanno già presagire, diciamo, un'economia un pochino più in difficoltà di quello che potrebbe sembrare.
E torneremo poi in Italia, perché c'è un'eccellenza di cui dobbiamo assolutamente parlarvi, un'eccellenza che a suon di acquisizioni sta guadagnando una posizione di primissimo livello nel panorama tech mondiale.
Ormai ne abbiamo sentito parlare tutti, nella notte del 13 aprile l'Iran ha lanciato un attacco con droni ad Israele, attacco che è stato sventato come le varie intelligence dei vari paesi si aspettavano, ma attacco che in realtà era più una sorta di avvertimento che un attacco appunto a sorpresa, avvertimento che in realtà era in risposta ad un raid fatto da Israele l'1 aprile all'ambasciata iraniana in Siria, raid che aveva creato diversi morti.
Sì, esatto, secondo molti esperti si è di fatto trattato di un avvertimento da parte dell'Iran, che in soldoni ha voluto dire una cosa tipo, insomma, non resteremo a guardare se ci mettete in mezzo in tutto il casino che state facendo. E poi è successo di tutto nei giorni successivi, tra Israele che ha detto che risponderà a chiunque farà del male al paese, Biden che ha cercato di mediare le posizioni, l'Iran che ha detto no, per noi la questione è finita qui, poi appunto il ministro della difesa israeliano che invece ha rincarato la dose dicendo no, in realtà per noi la questione non è assolutamente finita qui. Insomma, è successo davvero davvero di tutto.
Al netto però di tutti questi temi militari e di equilibrio geopolitico, ci sono poi tutti i risvolti che questi eventi hanno sull'economia mondiale. Ora, ad onor del vero, non ce ne sono stati ancora di grandi impatti. Gli stessi mercati finanziari, sia americani che europei, che quelli in giro per il mondo, in realtà sono rimasti abbastanza tiepidi alla questione Iran-Israele e non hanno, diciamo, reagito troppo emotivamente, che di per sé è anche un bene. Non hanno reagito troppo emotivamente, forse anche perché la situazione medio orientale in realtà i mercati l'hanno ormai prezzata, hanno prezzato soprattutto il rischio che episodi, diciamo, di temporanea, almeno speriamo, tensione di questo tipo si verifichino.
Se però l'escalation, che tutti ovviamente speriamo non avvenga, dovesse effettivamente arrivare, il grosso rischio riguarda, indovinate un po', il settore dell'energia, perché parliamo del petrolio, perché l'Iran da questo punto di vista è una cruciale nello scacchiere internazionale, e lo è soprattutto perché ha il controllo strategico sullo stretto di Hormuz, che in pratica è lo stretto che appunto divide la penisola arabica, e appunto questo stretto rappresenta l'arteria petrolifera più importante del mondo. Pensate che ci passano ogni giorno circa 20 milioni di barili di petrolio, che praticamente sono il 20% del volume giornaliero mondiale, quindi assolutamente un'arteria importantissima per il petrolio.
E quindi qual è il rischio di tutto questo? Il rischio è che un escalation eventuale tra Iran e Israele possa spingere l'Iran a decidere di bloccare il traffico delle navi nello stretto di Hormuz, cosa che peraltro in realtà l'Iran ha già minacciato di fare più volte in passato, e tutta questa cosa farebbe di fatto schizzare alle stelle i prezzi del petrolio, con il rischio non così banale che arrivi un'ennesima crisi energetica, fatemi dire, a tutta pace dei prezzi delle nostre bollette.
Ora, per quanto interessante e plausibile, personalmente mi pare più che stiamo parlando un po' di uno scenario da risico piuttosto che una possibilità effettivamente reale, perché appunto un blocco totale dello stretto di Hormuz militarmente è un'impresa molto molto complessa, calcola che è largo 33 chilometri e si spande per circa 2000 chilometri più o meno, insomma pensare di bloccarlo, difenderlo e gestirlo completamente per non far passare nessuno, insomma non è assolutamente facile, non è scontato.
No, ma sono d'accordo, anche perché sarebbe pure, diciamo, un'azione kamikaze dal punto di vista economico per l'Iran stesso. stesso, perché l'Iran non avrebbe poi vie alternative per trasportare il proprio petrolio in Cina, che è il suo principale acquirente. C'è della serie che potrebbe succedere solo se il mood dell'Iran fosse: se cado io vi porto giù tutti con me, cosa che diciamo dal punto di vista probabilistico ha gran poco senso. Visto che però in questi casi non si sa mai, nell'ipotesi appunto speriamo remota di un blocco di questo tipo nello stretto di Hormuz, beh allora in questo caso possiamo star sereni che le nostre bollette, e fatemi dire a quel punto forse non solo quelle, ne risentiranno pesantemente. Prima di continuare, siamo veramente molto molto felici di dirvi che la puntata di oggi è supportata da Scalable Capital, una delle migliori piattaforme per investire i propri risparmi. E fammi dire, se uno vuole investire i propri risparmi, qual è il modo migliore di farlo se non con gli ETF, che sono lo strumento più efficiente e sensato per iniziare un percorso di investimento. ETF che infatti hanno costi bassissimi, sono davvero economici e costano in media tipo lo 0,2% annuo, che sono veramente briciole, soprattutto se paragonati ad altri strumenti come i fondi comuni che costano molto di più. E poi gli ETF ti permettono, se li scegli bene, sia di diversificare senza particolari difficoltà che di investire in settori, geografie o industrie specifiche in cui magari credi particolarmente, come che ne so, il settore delle biotecnologie o quello dei veicoli elettrici o quello del gaming, giusto per fare qualche esempio. E la cosa bella è che negli ETF puoi investirci tramite Scalable Capital, che te ne mette oltre 1700 a disposizione, che sono molti di più di quelli che mai ti potrebbero servire. Quindi se ti piace quello che facciamo in questo podcast, ci vuoi supportare e vuoi dare un'occhiata a Scalable Capital, trovi il link alla loro app qui in descrizione.
Ci spostiamo ora in Cina, perché in questo inizio di settimana sono usciti i dati relativi al PIL del primo trimestre di quest'anno. E cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che la Cina sta crescendo a un ritmo abbastanza sostenuto del 5,3%, che appunto è un dato in netto miglioramento sia rispetto al primo trimestre dell'anno scorso sia rispetto alle aspettative che avevano gli analisti.
Dietro questi bei numeri ci sono però alcune ombre. Perché ombre, direte voi? Perché secondo alcuni analisti si tratterebbe di dati poco affidabili, anche perché a dirla tutta la Cina ha uno storico di pubblicazioni di dati economici un po' controllati, mettiamola così. Al netto però di questo, che può essere o non essere vero, a trainare la crescita economica secondo Pechino sono state due cose. La prima è l'aumento della domanda esterna, con le esportazioni che sono cresciute del 14% su base annua, e la seconda sono gli investimenti nel settore manifatturiero, che sono cresciuti di un buon 10% circa.
E performare male sono state principalmente tre cose. La prima è il settore industriale. Settore industriale che è sì cresciuto del 4,5%, ma molto meno rispetto alle aspettative che erano del 6%. La seconda è la domanda interna, quindi per capirci i consumi, che sono cresciuti solo del 3,1% contro le attese del 4,6%. E la terza è invece l'ormai per certi versi dannato settore immobiliare. Settore dove gli investimenti sono calati addirittura del 9,5%.
Settore immobiliare, che lo sappiamo è il vero tallone d'Achille dell'economia cinese. Giusto per contestualizzare meglio, negli ultimi anni in Cina c'è stato un enorme aumento nella costruzione di case ed edifici, aumento alimentato dalla crescente domanda delle famiglie cinesi. Come conseguenza però di tutto questo, molte imprese immobiliari hanno iniziato a costruirne una svalangata di case ed edifici, assumendosi anche enormi quantità di debito per finanziarne appunto la costruzione, al punto che si è generata una vera e propria bolla che ha fatto nascere di fatto delle città fantasma fatte di edifici costruiti dalle aziende ma fondamentalmente vuoti.
E il governo cinese, che ovviamente si è preoccupato di tutto questo, anche visto il crollo di Evergrande, che appunto era il più grande produttore immobiliare del paese, che appunto è andato in default sul suo debito, appunto dicevo, il governo cinese ha iniziato a correre ai ripari e ha introdotto una serie di regolamentazioni per frenare l'eccesso di debito nel settore. Regolamentazioni che però non hanno assolutamente risolto il problema, anzi portato sempre più imprese del settore a faticare nel ripagare i loro debiti, con molte che poi alla fine si sono rivelate insolventi.
Nonostante appunto il crollo dell'immobiliare di cui parlavamo, la Cina però rimane per ora almeno forte, anche se secondo molti i tempi di una Cina che cresce al 10% l'anno, e quindi i tempi di una Cina che cresce ai famosi ritmi cinesi a cui nessuno riusciva a stare dietro, potrebbero forse essere davvero finiti. chiudiamo tornando in Italia per parlare di una tech company italiana che tutte le volte che io personalmente ne sento parlare mi fa veramente veramente tanto orgoglio. Di che cosa parliamo? Parliamo di Bending Spoons, che è l'azienda fondata nel 2013 da Luca Ferrari e altri 4 co-founder, che nel giro di pochi anni è diventato un vero e proprio riferimento nel panorama tech italiano. Di fatto oggi, se pensi a una big tech italiana, nel 90% dei casi pensi proprio ai ragazzi di Bending Spoons.
Bending Spoons, che per chi non lo sapesse, si occupa di produrre app per mobile, quindi per smartphone, e si occupa anche di acquistare app che non funzionano come dovrebbero. Non so, app che magari sono in perdita, che non funzionano perfettamente, ma che hanno un grande potenziale inespresso, e quindi Bending cosa fa? Le sistema e le fa tornare in profitto. E parliamo di Bending Spoons perché in questi mesi ha fatto compere davvero davvero importanti, ha fatto shopping, visto che si è comprata Evernote, che è famosissima app per prendere le note, e visto che in questi giorni si è anche comprata StreamYard, che è un software super super utilizzato in tutto il mondo per fare live streaming sui vari Twitch, YouTube, eccetera.
E oltre a comprarsi StreamYard, quest'anno Bending si è già comprata anche Mosaic, che è una holding che detiene più di 40 app, che appunto si è comprata per 160 milioni di euro, ma si è comprata pure Meetup, che è un'app per organizzare riunioni online. Insomma, tante compere che rendono il portafoglio di app di Bending Spoons veramente consistente, visto che ormai conta decine di milioni di utenti tra tutte le app che gestisce.
Bending Spoons, che per finanziare tutta la sua crescita ha appena chiuso un nuovo round da 155 milioni di dollari, che insomma per il panorama italiano è una cifra davvero davvero incredibile. E Bending poi quest'anno ha fissato degli obiettivi super super ambiziosi, ovviamente speriamo che li raggiungeranno. Stiamo parlando di chiudere il 2024 con mezzo miliardo di fatturato, che insomma per un'azienda nata a Milano in Italia poco più di 10 anni fa, insomma, fa veramente venir voglia di applaudire.
E fammi dire, la cosa figa è che Bending rappresenta proprio il perfetto esempio di come fare azienda e fare azienda tech in Italia sia possibile, e sia possibile anche ad altissimi livelli. Quindi, ricapitolando, un'eventuale escalation in Medio Oriente potrebbe scaturire una crisi, una nuova crisi energetica capace di mettere purtroppo nuovamente in ginocchio l'economia mondiale.
Il PIL cinese ha superato le aspettative di crescita, ma il paese del dragone deve fare i conti con un settore immobiliare che è ancora in crisi nera e una domanda interna molto bassa che, dai, ancora non sembra in grado di riprendersi.
E la tech company italiana Bending Spoons ha acquisito StreamYard, oltre a tante altre acquisizioni fatte da inizio anno, e ha messo nel mirino un fatturato da mezzo miliardo di dollari per il 2024. Ma per oggi noi ci fermiamo qui. Ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Ciao!